Come anticipato qualche minuto fa, noi dovremmo essere in collegamento con Stefano Ciccone. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno.
Buongiorno, benvenuto su Radio Blackout. Stefano, insomma, sociologo, ideatore e promotore della rete maschile plurale, che da molti anni si interroga e agisce sulla insomma, sui rapporti di genere, sulla soggettività maschile, soprattutto nella società patriarcale e negli anche episodi di violenza di genere. Allora, Stefano, con te volevamo trattare un argomento che, almeno secondo me, secondo noi, è poco presente o è presente male, a dirla tutta, soprattutto nell'opinione pubblica, perché ovviamente parliamo delle conseguenze dell'ennesimo femminicidio per mano maschile, in questo caso della ragazza Giulia Cecchettin, e perché questa riflessione? Perché spesso, insomma, quando avvengono i fatti così gravi di violenza di genere, spesso la reazione da parte del mondo maschile, della compagine maschile, quindi che prima dicevo, prima di introdurti, intenderei come dire, struttura e rapporti, diciamo, di genere, di potere, economici, sociali, tipici di una società patriarcale come quella in cui siamo. Ecco, la reazione è spesso o quella di chiedere più repressione in riferimento a quello che avviene, nello specifico caso, oppure quello di indignarsi, di staccarsi, anche con parole, con reazioni, a mio avviso, abbastanza così particolari, se non sconclusionate. Insomma, in questi giorni ne abbiamo viste parecchie, e non parlo solamente delle parole gravissime, insomma, dei leghisti di turni che attaccano la sorella di Giulia Cecchettini, ma in generale proprio di una reazione collettiva, come se ci fosse una difficoltà a capire che i comportamenti maschili e in generale insomma il fatto che manchi una riflessione sulla mascolinità tossica siano un po' la base per poi, o comunque sia la creazione di un terreno fertile per che poi fa anche la base alle violenze di genere, tutte comprese. Quindi volevamo un po' riflettere con te su questo tema, se ci puoi dire un po' la tua e se soprattutto, secondo te, perché questa riflessione ancora manca così tanto in un paese come il nostro.
Bene, intanto grazie per avermi invitato. Sì, io penso che uno dei nodi sia proprio questo, cioè noi abbiamo un'enfasi dell'allarme sociale sulla violenza solo nei casi in cui poi ci sono i casi più emblematici e colpiscono più l'opinione pubblica, e questo produce un paradosso, cioè più si produce l'enfasi sull'emergenza violenza, più si fanno due operazioni. La prima è quella di strumentalizzare la violenza contro le donne per alimentare politiche repressive, politiche xenofobe, politiche securitarie, e quindi ridurre la soluzione tutta a una dimensione di tipo repressivo. Dall'altro c'è quello di rappresentare la violenza sempre come una patologia, come una devianza a cui rispondere appunto con la repressione, che è paradossalmente il modo più facile per salvarsi la coscienza. Se ne occupi la polizia, mettiamola in galera e buttiamo la chiave, questa cosa non mi riguarda, io non mi devo mettere in discussione, io devo semplicemente, da buon cittadino, chiedere che i maniaci, i matti, i mostri vengano esclusi dalla società. Il tema invece è riconoscere che quella violenza è frutto della nostra cultura quotidiana, del nostro modo di pensare l'amore, di pensare le relazioni, di pensare la famiglia, di pensare la sessualità. E quando parliamo di cultura patriarcale, spesso pensiamo a come dire, un residuo arcaico, una cultura patriarcale antica. No, la cultura patriarcale è qualcosa che quotidianamente si rinnova e prende altre forme, la cultura patriarcale, e quindi anche continuamente la presunzione di superiorità maschile rispetto a un femminile emotivo, è la società costruita sul modello del cittadino padrone di se stesso, imprenditore di se stesso, sull'appello alla tecnologia come strumento per governare la realtà, la necessità del mercato, cioè il patriarcato non è solo quello tradizionale contadino agrario, c'è una cultura patriarcale che è quella invece tecnocratica, quella dominante oggi nella società di oggi. E il problema qual è? Il problema è che questa cultura patriarcale non offre agli uomini le risorse per stare dentro il cambiamento, per vivere in modo non frustrato il cambiamento. Oggi uno dei discorsi dominanti qual è? che il cambiamento ha messo in crisi gli uomini, che gli uomini sono minacciati dal cambiamento, che il femminismo è esagerato, che la denuncia delle molestie fa sì che non si può più fare un complimento, che non si può più fare una battuta, che siamo esagerati. Ecco, io vedo qui due paradossi. Il primo paradosso è il vittimismo dei dominanti. Oggi c'è un discorso pubblico che dice: poveri uomini, gli uomini sono in crisi, gli uomini hanno perso riferimenti, gli uomini sono continuamente sotto attacco. E il secondo paradosso è quella che potremmo chiamare la trasgressione conformista, quella di tanti sgarbi in televisione, per fare l'esempio più banale, ma potrei pensarne altri, cioè quello che pensa che la battuta omofoba, la barzelletta misogina, la battuta pesante sulla collega, il gesto volgare è solo una simpatica trasgressione, ma insomma in fondo era solo una battuta, fattela una risata. Ecco, in quel comportamento non c'è niente di trasgressivo, c'è semplicemente la riproposizione di un modello vecchio come il cucco di una cultura. Allora, se questo è, noi dobbiamo riuscire a costruire un ragionamento che parli agli uomini e che chieda agli uomini un'assunzione di responsabilità. Assunzione di responsabilità non vuol dire assunzione di colpevolezza, non vuol dire una risposta depressa, un po' come Francesco Piccolo che dice gli uomini sono tutti uguali, siamo tutti bestie, siamo solo colpevoli, perché questo è un modo molto facile di autocommiserarsi e poi di non assumersi la responsabilità. Il tema è dire che il cambiamento è un'opportunità per gli uomini, che incontrare donne che mettono in gioco il loro desiderio, la loro intelligenza, la loro ironia, il proprio piacere, è qualcosa che può arricchire la sessualità degli uomini, che può arricchire la loro socialità, il loro rapporto col mondo. Allora dobbiamo provare a connettere questi due elementi. Contro la violenza serve un cambiamento di civiltà, un cambiamento culturale. E questo lo dico perché oggi, è l'ultima cosa che dico, non voglio annoiarvi, l'altro elemento molto pericoloso nel senso comune è invece quello che ci dice che la violenza è frutto di un disordine. Ci sono decine di psicologi, psicanalisti che intervengono in televisione che dicono ai tempi dei nostri nonni gli uomini si sapevano virilmente controllare, gli uomini hanno perso il riferimento a una legge paterna che dava regola alle relazioni, che educava ai no, che educava alle frustrazioni, che sapeva far accettare i no. Ecco, io penso che questa cultura sia molto pericolosa perché produce una sorta di nostalgia del patriarcato, cioè ci dice la violenza è frutto di una società cambiata, di una società in cui non c'è più l'ordine paterno che disciplinava i comportamenti dei maschi. Ecco, io penso che anche qui dobbiamo avere un approccio, come dire, culturalmente alternativo, che è quello di dire gli uomini non hanno bisogno di un limite per regolare la loro pulsione bulimica e la loro sessualità senza freni, hanno bisogno di riconoscere un altro limite, che è quello della parzialità, del fatto che esiste un altro desiderio, esiste un'altra soggettività, che la sessualità non è un rapporto autistico con un corpo muto, disponibile o non disponibile, da comprare, da convincere o da conquistare con la forza, ma che invece è l'incontro con un altro desiderio, un desiderio che si può accettare o rifiutare. In fondo, quasi tutte le violenze dove nascono? Nascono nel momento in cui quella donna fa un gesto di autonomia, se ne va e andandosene rivela la finzione della tua idea, del dire non basta, non ho bisogno di nessuno, basto a me stesso, sono padrone di me. Quando lei se ne va ti accorgi che invece non è vero che ognuno di noi è padrone di se stesso, ma tutti siamo legati dalle relazioni, che le relazioni ci costruiscono, che le relazioni non sono una debolezza, ma sono la ricchezza della vita. Noi come maschi siamo stati educati a essere liberi dalle relazioni, mentre invece dobbiamo pensare a una libertà nelle relazioni. Quante volte a calcetto ci hanno detto ti sei fidanzato, ti hanno messo il cappio al collo, cioè come relazione, come cosa che ti fa perdere libertà, e invece l'unica relazione che puoi avere è quella di una donna che sta lì al posto suo dove tu ti aspetti e che non si muove, quando si muove ti manca la terra sotto i piedi. Ecco, dobbiamo fare un lavoro profondo di cambiamento culturale. Per farlo dobbiamo però dare spazio a questo ragionamento. Dobbiamo primo dare visibilità a una parola maschile che ancora oggi non c'è, Non basta andare al corteo delle compagne del 25 novembre e solidarizzare con le donne. Bisogna che gli uomini si assumano la responsabilità di un proprio percorso autonomo, politico, di condivisione personale, di riflessione personale. Secondo, bisogna costruire conflitto nella società. Se dobbiamo cambiare una cultura, l'educazione sentimentale nelle scuole non è una cosa che fa lo psicologo a cui deleghiamo questo lavoro, è qualcosa che fa la società, che deve entrare nella scuola.
Grazie.
E paradossalmente quando noi quando entriamo nelle scuole le famiglie dicono non impicciatevi, devono essere le famiglie ad educare i figli.
Grazie, scusa, non volevo interromperti. Intanto grazie mille. E, io avevo una domanda di ampio respiro, dato che anche tu non lavori soltanto magari con le istituzioni, ma sicuramente un lavoro che è iniziato dal basso, iniziato dal mettersi primariamente in discussione. E ti riporto un'esperienza personale, perché secondo me è calzante in quello che stiamo dicendo. Un po' di tempo fa, come assemblee collettivi che in maniera trasversale analizzano la violenza maschile e macista sulle donne, sulle persone di genere non conforme, abbiamo proposto di intavolare, fare dei tavoli non misti, sia di maschi cis sia di donne e persone socializzate tali. E ti riporto che il tavolo maschi cis è stato interessante perché è durato tantissimo per il fatto che in realtà nessuno, e in questo caso non è un maschile sovraesteso, ma è che erano effettivamente tutti maschi, nessuno ha messo in discussione la propria esperienza personale, cioè tutti quanti hanno riportato delle letture teoriche sul femminismo, sulla violenza macista, ma nessuno ha riconosciuto la propria i propri atteggiamenti che possono avere un portato di violenza. E a questo ti collego uno spunto di lettura, e nella domanda diciamo alla fine volevo chiederti anche se avevi dei consigli di lettura da questo punto di vista, oppure di blog di persone che si muovono su questi temi. Stavo pensando ad un passaggio che Giusy Palomba nel suo libro La trama alternativa, che appunto analizza la violenza maschile nei movimenti, propone sulle stelline militanza nel momento in cui sei un maschio che è anche femminista, proponendo questo come fattore di violenza aggiunta, nel senso che nel momento in cui tu sei ti informi informi sul femminismo, allora sicuramente non sei macista. E lei smonta molto questo passaggio e dice: attenzione, perché i maschi prima di essere femministi devono fare lunghi percorsi, al massimo possono essere solidali con la lotta, ma devono fare un percorso. Quindi ti chiederei appunto cosa ne pensi di questa difficoltà dei maschi a portare il proprio vissuto e a metterlo in discussione, e poi se avevi appunto dei consigli di lettura. Grazie mille.
Certo, sì, scusate, mi sono allungato. No, il tema penso sia proprio questo, cioè qual è il percorso di uomini che mettono in discussione la cultura patriarcale. Io non credo, per esempio, che sia semplicemente essere solidali con le compagne, perché nessun movimento di trasformazione si basa solo sul buon cuore o su, come dire, la solidarietà verso qualcuno. Io devo trovare un elemento che sia riferito alla mia libertà. Io penso oggi che una cultura omofoba, misogina, imprigiona anche me come maschio cis, trans, eterosessuale, perché quando da piccolo mi si dice non piangere se no sei una femminuccia, mi si sta educando alla gerarchia con le donne, ma nel tempo mi si sta interdicendo la possibilità di esprimere delle mie emozioni. E quando da più grande mi si dicono sei una checca, sei un finocchio, eccetera, sto sì stigmatizzando una persona omosessuale, ma sto avvertendo tutti i maschi che se escono dal recinto della virilità tradizionale e disciplinata cadranno nel ridicolo, nel non umano, nel femminile. Allora io credo che noi dobbiamo provare a chiedere agli uomini di domandarsi se riescono a vedere come il potere e il privilegio di cui dispongono comporti anche un prezzo e una miseria nelle loro vite, e a partire da questo interrogarsi. È ovvio che noi siamo educati a generalizzare, a parlare del mondo, e parlare del mondo ci porta a non parlare di noi stessi. Questa è una cultura. Quando noi diciamo ti do un giudizio spassionato, che cosa diciamo? Ti do un giudizio autorevole perché prescinde dalle mie passioni. Ecco, dobbiamo ribaltare questo ragionamento. Una politica autentica, credibile, maschile, deve partire dal proprio vissuto, dalle proprie emozioni, dai propri bisogni e dai propri desideri, e provare a raccontarli, e raccontare come nella storia di un uomo, dalle pratiche politiche di movimento alle relazioni personali, ai linguaggi che utilizziamo, ci sia una complicità maschile, e quanto questa complicità maschile ci imprigioni. Dal gregarismo nel movimento, nel rapporto col leader, nel rapporto, nella delega al gruppo, nella rinuncia alla propria singolarità. Allora noi quello che possiamo fare invece è fare un lavoro di due tipi. Un lavoro personale di riflessione, e noi come maschile plurale abbiamo gruppi in molte città di uomini che lavorano su questo, e provare a fare un lavoro culturale che è nei centri sociali, nei sindacati, nelle scuole, eccetera. Questo ovviamente deve però avere una visibilità sociale, cioè dobbiamo riuscire a dare dei nomi e delle parole a questo cambiamento maschile. Le parole, le cose che non hanno nome non esistono. I padri che si prendono cura dei figli continuiamo a chiamarli mammi, non riusciamo a legittimare una capacità di cura maschile, no? Oppure come sei sensibile, hai una sensibilità molto femminile. Ecco, dobbiamo provare a scavare dentro questo cambiamento. Ormai esiste una riflessione molto larga sul maschile, ci sono moltissimi ragazzi che nelle scuole e nelle università lavorano su questo, ci sono molte pubblicazioni. La cosa più semplice forse è usare il sito Maschile Plurale, dove ci sono articoli, riferimenti di gruppi locali, riferimenti a progetti europei, a pubblicazioni e via di seguito. Quindi oggi non ci sono scuse, se volete, ormai c'è una riflessione teorica sul maschile e anche una pratica politica sul maschile che va dalla Spagna all'Italia, ad altri paesi. Esistono anche reti internazionali su questo, e quindi è possibile anche fare riferimento a qualcosa, perché non partiamo da zero.
Certo, noi ti ringraziamo. Io su questo anche per esempio suggerisco il blog su cui tu scrivi anche che ingenere.it, ma insomma ce ne sono anche altri. Un'ultima, insomma, sarebbe da parlare ore e solleviamo temi che secondo me sono assolutamente centrali e urgenti. Se hai tempo, un'ultima domanda, riflessione un po' più pratica, cioè che però è legata a quello che hai appena detto. Si parla soprattutto in questi giorni, con dichiarazioni più o meno solide o secondo me reali, sulla prevenzione, no? Sui meccanismi di prevenzione, moltissimi con una incapacità di staccarsi da un vissuto molto italiano, molto cattolico anche, addossano tutta la responsabilità e le possibilità di prevenzione alla famiglia, ma insomma, da quello che ci siamo detti appena adesso, forse, anzi, questo non solo non basta, ma se poi la famiglia è il nucleo centrale in cui poi si riproduce una dinamica patriarcale, insomma, siamo al punto di partenza. Data la tua e la vostra esperienza anche appunto nelle scuole, nei centri di formazione, io vorrei chiederti qual è secondo te, a livello proprio pratico, reale, il punto e lo stato di salute di una prevenzione diretta in particolar modo al maschile in Italia nel 2023, e quali sono gli strumenti effettivi di questo. E a questo aggiungo, legandoci al tema precedente, si parlava di quanto poi c'è uno stigma o un'incapacità o impossibilità o non volontà di partire dal proprio vissuto personale. Una banalità, lo so che sto dicendo, ma pensiamo a quanto sia stigmatico in generale per un uomo, per esempio, insomma, asserire che sta facendo, che ne so, un percorso di terapia, un percorso di discussione, cioè nel senso, anche una cosa molto banale, nel senso, so che è una cosa estremamente semplice, però secondo me anche quello è un po' uno dei vari tasselli. Ma tornando alla domanda, quali sono... qual è lo stato di salute, secondo te, dei meccanismi di prevenzione e di prevenzione collettiva soprattutto? Perché scrive, per esempio, solamente in modo corretto Lorenzo Gasparini su un suo articolo, che appunto si dovrebbe parlare di responsabilità e non di colpa, ma soprattutto la prevenzione non la puoi fare da solo su te stesso, o meglio sì, ma attraverso di una collettività che si mette in discussione, che è quello che manca probabilmente, io credo, al maschile.
Sì, diciamo ci sono due poli che vanno tenuti insieme. C'è un polo di percorso personale e un polo collettivo. Nessuno di questi due può essere dimenticato. Fare un lavoro solo collettivo, solo pubblico, solo politico, senza una vera riflessione personale, spesso fa cadere in quello che dicevamo, nella generalizzazione, nel discorso astratto politico che poi non ha una vera base, diciamo, di impegno personale, di consapevolezza e di cambiamento. Quindi io questo l'ho imparato un po' dalle donne, no? Cioè che separare questa dimensione, quella personale di consapevolezza e quella pubblica e politica, è già la prima trappola. In Italia esiste un lavoro soprattutto sul tema della formazione molto importante. Cito una rete che è la rete Educare alle Differenze, che è una rete nazionale che ogni anno ha un incontro in cui raccoglie tutte le esperienze di laboratorio e di lavoro critico nelle scuole su stereotipi di genere, misoginia, transfobia, omofobia, su tutta un violenza maschile contro le donne, cioè prova a costruire un lavoro che va a tutto tondo su questo terreno. Siamo però molto, non solo molto indietro, ma c'è un grandissimo rischio. Noi abbiamo un lavoro nelle scuole e non solo, che produce un ritorno agli stereotipi. Il primo stereotipo è quello di non raccontare la libertà, l'autonomia e l'iniziativa delle donne, ma di continuare a rappresentare le donne come soggetti deboli, come vittime designate, come soggetti che hanno bisogno di tutela. Non a caso parliamo della violenza contro le donne e i minori, quindi riproduciamo un'immagine sociale di minorità femminile anziché di riconoscimento della forza e dell'autonomia delle donne. E il secondo elemento è quello di invitare gli uomini di nuovo a un modello molto tradizionale: rispettare le donne, proteggere le donne, tutelare le donne, cioè con un'idea che è: torniamo alle buone maniere, al cavaliere che rispetta le donne. Io ho visto campagne: una donna non si tocca neanche con un fiore, chi picchia le donne non è un vero uomo, picchiare le donne non è virile. Cioè ritorniamo a lanciare paradossalmente il mito dello stereotipo dell'uomo virile che si sa controllare, che cavallerescamente rispetta le donne, come l'antidoto alla violenza, mentre invece è la radice della violenza. E questo discorso sta anche in tutte le banalità che dicono gli psicanalisti in televisione, che dicono finita, i padri non educano più i figli alla rinuncia, e quindi dobbiamo recuperare con una certa nostalgia quell'ordine di, come dice mia zia, non ci sono più gli uomini di una volta. Ecco, gli uomini di una volta, anche andando a vedere alcuni film oggi in sala, ci dicono che gli uomini di una volta ovviamente producevano violenza, dominio e privilegio ben più di oggi. Quindi la violenza non è una novità di una società confusa, ma invece il frutto di una cultura millenaria che si aggiorna e si rinnova e si trasforma.
Grazie mille Stefano per, insomma, le tue parole, le riflessioni fatte qua ai nostri microfoni. Io andrei insomma avanti a parlarne per ore, ma ahimè insomma sia gli impegni tuoi che insomma la nostra trasmissione mette un certo limite al tempo. Se non c'è insomma altre cose da aggiungere, se non hai altre cose da aggiungere, noi ti ringraziamo molto del tuo contributo e del tuo tempo, e appunto rimandiamo anche ai siti, ai link che ci hai proposto e che metteremo. Grazie. Anche magari nel
se
podcast.
Posso fare un'ultima battuta? Certo. È solo che la ricerca di estraneità la fanno i singoli uomini, ma forse lo fanno anche le culture politiche. Io credo che anche noi dovremmo interrogarci su quanto le culture politiche, anche dei movimenti radicali, antagonisti, di conflitto sociale, spesso nei propri linguaggi, nelle proprie forme, riproducano una complicità a una cultura patriarcale. E quindi non basta dire tutti e tutte, non basta citare ogni volta tutte le soggettività, ma bisogna anche cambiare forme, linguaggi e culture.